Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. La voce che sentite è quella di Salvatore. E come c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Questa mattina parliamo dei fatti successi lunedì 2 marzo al Parco Mitrini Moneta Stefanini nel quartiere Pilastro di Bologna. Per parlarne siamo con il nostro ospite. È l'attivista Sergio Spina del Comitato Mobasta di Bologna. Ciao Sergio.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie.
Grazie a te per essere qui con noi e per aver accettato il nostro invito. Faccio una prima domanda: dove nasce la mobilitazione nel quartiere del Pilastro e quali sono le ragioni che hanno spinto i cittadini e le cittadine a organizzare un presidio nel parco?
Sì, diciamo che l'occasione è stata data dal fatto che un giorno di novembre ci siamo trovati con una grossa recinzione che chiudeva, delimitava una grande porzione di un parco che si trova nel cuore del quartiere Pilastro. E noi, qualcuno di noi già sapeva che si vagheggiava di questa struttura che era il Museo delle Bambine e dei Bambini, qualunque cosa questo significhi, ma eventualmente ne parleremo. E quindi si capisce che siamo nella fase di una devastazione del parco stesso. E lì è nato subito un primo nucleo di cittadini, di residenti che hanno cominciato a porre domande e anche ad indagare su quello che stava accadendo, presentendo quello che sarebbe successo, fino poi ad arrivare ai primi di gennaio con la nascita vera e propria del comitato chiamato Mubasta, che raccoglie sia cittadini del rione, un rione di oltre 7.000 abitanti, case popolari in grande maggioranza, e che però ha visto poi immediatamente raccogliersi intorno a noi e comitati e singoli, diciamo, che stanno vivendo nelle loro zone di residenza, nella città, in una fascia che va dall'aeroporto fino alla fiera e poi arriva appunto al Pilastro Fico, zona nord-est di Bologna. Stanno vivendo esperienze simili di devastazione, di taglio di alberi, di cementificazione, di costruzione di grandi opere, grandi per la città di Bologna, che è una città di non grandi dimensioni. E così è iniziata questa battaglia, che è per la salvaguardia, la salvezza del parco, ma anche è il tentativo di mettere a fuoco quelle che sono le questioni che intorno a questo parco vive il quartiere tutto quanto. Questo è l'inizio.
Perché se ho capito bene c'è un progetto che è il progetto MUBA che ovviamente si tenta di qualificare il parco, è un intervento di riqualificazione voluto dal comune di Bologna. Immagino che la parola riqualificazione faccia venire un po' i brividi.
No, fa venire i brividi perché il bando di concorso che chiamava Cervelli a progettare questa struttura, intanto parlava di consumo di suolo zero. Ora noi ci troviamo con una devastazione, con una stesa di asfalto drenante però, che viene considerata equivalente al terreno. Tant'è che una delle cose che ci hanno detto di fronte alle nostre critiche è stata: ma come, noi recuperiamo anzi suolo? Qualcuno gli ha risposto dall'esterno, perché questa questione è diventata motivo di dibattito cittadino, e va bene, allora ingaggiamo una gara di capriole. Tu la fai sul cemento, io la faccio sull'erba, poi vediamo chi si diverte. Questa è una battuta, ma in realtà quello che non si è voluto vedere da parte dell'amministrazione, o perlomeno si dice che non è rilevante, è che quel parco è il cuore della storia e della socialità dell'intero quartiere. Innanzitutto di quelle bambine e bambini che non si troveranno più lo spazio nel quale giocano liberi dopo la scuola, e dove le famiglie, gli anziani, gli adulti si ritrovano per chiacchierare, per discutere, per prendersi un poco di fresco durante l'estate. È un quartiere pieno di cemento, quella è una delle aree verdi che faceva parte di un polmone verde salvato 60 anni fa dai primi abitanti del rione, perché era già oggetto di un progetto di cementificazione che venne respinto in una discussione con un'amministrazione comunale, quella di allora, se vuoi paternalistica, ma che per quantomeno motivi elettorali, quello era un suo bacino elettorale, ascoltava quello che gli veniva detto e venne variato quel progetto iniziale di cementificazione in grande stile. Tant'è che le scuole che si prevedeva venissero in questo grande blocco di cemento furono costruite basse, più consone all'ambiente, in due ali estreme del quartiere, il poliambulatorio altrettanto, due case coloniche che incidono sul parco vennero recuperate allora, parliamo di 60 anni fa, una oggi è la biblioteca di quartiere e l'altra è una sede di laboratori di fumetto e di operazioni video per i ragazzi del quartiere, sempre gestito dagli operatori della biblioteca. Quindi gli esempi di riqualificazione già c'erano. Poi viene calato dall'alto questo progetto, l'assessore competente Ara dice portiamo la bellezza al pilastro. Quasi che il pilastro avesse bisogno di essere un po', come dire, educato e cresciuto come venerdì per Robinson Crusoe, mentre la bellezza del quartiere, oltre alla sua umanità composita, è soprattutto il verde. Allora devi rendere bello quel parco, più fruibile quel parco e permettere che lì i ragazzi, le famiglie, gli adulti, gli anziani abbiano quella che storicamente è la loro sede e punto di incontro e di vita sociale. Invece no, la risposta è stata noi, amministrazione, abbiamo varato questo progetto, andiamo avanti. Ha una richiesta di interlocuzione che è partita con la nascita del comitato, che è proseguita il 26 gennaio quando siamo andati in consiglio comunale a interrompere i lavori per chiedere un'interlocuzione. Lilla, una delle consigliere PD, che è espressione che esprime anche il sindaco, ci dice chiedete un incontro all'assessore e al sindaco, cosa che noi abbiamo fatto. Da allora abbiamo ricevuto polizia, manganellate, feriti, denunce, multe con l'applicazione delle nuove disposizioni del decreto sicurezza, talmente nuove che a un certo punto ci hanno telefonato gli avvocati dicendoci: Oh, guardate che siete un caso di studio a livello nazionale perché mai prima d'ora erano state applicate queste misure. E questo e siamo arrivati all'oggi, grosso modo.
Invece, diciamo, qual è la quello, che cosa voi come comitato chiedete alle istituzioni bolognesi di lasciare il parco così com'è o magari anche ampliarlo per essere un punto di riferimento o un punto di incontro sociale per far vivere di più anche il quartiere?
Guarda, come comitato, la prima cosa che abbiamo chiesto, anzi, le prime due cose che abbiamo chiesto era fermate i lavori e aprite una vera consultazione con il quartiere, sia sul futuro del parco, sia su quelle che sono le necessità del quartiere, perché è 40 anni che non vi fate vedere e oggi questo edificio enorme, tre piani d'altezza con due enormi ciminiere al lato per un'area complessiva di 1500 metri quadrati, più tutto l'asfalto che verrà messo per fare i parcheggi per le biciclette, i camminamenti che vi conducono dalla fermata dell'autobus e che attraversano il resto del parco, perché questa è una porzione di un parco più grande che verrà ulteriormente coperto da sentieri asfaltati. Ripeto, loro ci dicono: ma sono drenanti, ma noi l'erba e il terreno ci piacciono di più. Gli alberi che hanno già tagliato erano alberi storici. Io sono cresciuto sotto quegli alberi perché in quel quartiere ho vissuto per molti anni e ho insegnato fino a 4 anni fa. Quindi le prime richieste, ripeto, erano fermare il cantiere e ascoltare le richieste, le indicazioni, le domande e anche le risposte che questo quartiere è in grado di fornire sulla sua vita, sul proprio presente, sul proprio futuro. Poi ovviamente ci sta che quale dovrebbe essere il futuro del parco. Rendi bello ciò che hai già di buono, perché si può migliorare, ovviamente è una periferia, e soprattutto vieni a leggere quelle che sono le necessità. Noi in campo giovanile abbiamo, mentre il museo si rivolge alla fascia 0-12 anni, abbiamo nella fascia 14-18 una quota altissima, non a Bologna, in Italia, rispetto alle statistiche in Italia di abbandono scolastico. Quindi io faccio, paradossalmente, porto i bambini al museo delle bambine e dei bambini, qualunque cosa significhi, nel senso di qualunque cosa io ci voglia fare dentro, se volete poi ne parleremo, o ne parleremo un'altra volta. E poi però i ragazzi me li perdo tra i 14 e i 18 anni perché non hanno nessun futuro. Ho un problema nelle scuole, essendo un quartiere popolare di immigrazione da tutto il mondo, così come allora era un quartiere di immigrazione da tutta Italia. Ho una concentrazione di casi che necessitano di essere affrontati. Mi tagliano a livello cittadino perché ci sono stati i tagli da parte dei governi centrali ai comuni, mi tagliano gli insegnanti di sostegno, mi tagliano gli educatori. Io non sono più in grado come docente, ma anche come genitore, di garantire ai ragazzi un percorso scolastico adeguatamente sostenuto. Perché se ho una concentrazione di casi gravi, l'educatore e l'insegnante di sostegno, già tagliati di numero, servono per coprire i casi più gravi e non possono fare il lavoro di coordinamento con il resto della classe. E poi mi ritrovo che nella fascia 14-18 questi, non tutelati in nessun modo nel loro percorso scolastico, abbandonano senza nessuno sbocco. Consideriamo che lì c'è una fascia di ragazzi che non hanno ancora la cittadinanza, che a 18 anni non automaticamente avranno la cittadinanza e non hanno uno sbocco né professionale, caso che riguarda tutta Italia, né scolastico. Per fare questo, per tutelare questi, bisogna investire. E se io i soldi li metto in una struttura che oltretutto devasta il quartiere, l'ambiente, il parco, la socialità, la storia, è chiaro che aggiungo danno a danno. Queste sono le cose che noi abbiamo chiesto all'amministrazione, rispetto alle quali volevamo dire la nostra e capire quali erano i margini. Ma ripeto, non c'è stato ascolto.
Ci racconti cosa è successo poi la mattina del 2 marzo, cosa vi siete trovati quella mattina nel parco e come si sono svolti i fatti e come si è arrivati poi allo scontro, ovviamente, con la polizia?
La storia inizia il mercoledì precedente, quando si presentano appunto a transennare, a rinforzare ulteriormente il cantiere e a cominciare l'intervento di taglio degli alberi. Quel pomeriggio un attivista riesce a salire su uno degli alberi che ancora non avevano tagliato e questo di fatto ha bloccato quella porzione di lavoro. Sono intervenute le forze dell'ordine che già avevano accompagnato in un discreto numero i mezzi e gli operai. A quel punto c'è stata una risposta popolare, sono scese le persone, soprattutto dalle case che si affacciano su quel parco, perché quel parco sono case popolari, non hanno un giardino, quello è automaticamente il primo punto di ritrovo di quegli abitanti, ma in realtà lo è per tutto il quartiere, perché è il cuore del quartiere stesso. Se si esclude il centro commerciale, che sta spostato di un 200-300 metri rispetto a quest'area, e che ovviamente è frequentato perché i centri commerciali in periferia, questo sono un punto di ritrovo, quello era il punto di ritrovo naturale. Scendono gli abitanti, a margine di questa discesa degli abitanti, dei ragazzi, dei ragazzini arrivati da scuola, perché le scuole finiscono alle 4:30, siamo nel pomeriggio, le transenne cadono. Come non è, le transenne cadono. A quel punto, le persone che si erano raccolte entrano nell'area del quartiere. Lì nasce un presidio che diventa un presidio permanente con tende, con pranzi e cene fatti in comunità lì davanti, con la gente che dalle case porta il cibo e lì avevamo un bruciatore, si cucinava e si tenevano quotidianamente assemblee per definire le iniziative, per discutere la situazione e anche la prospettiva che volevamo dare alla nostra iniziativa in attesa di un riscontro che non fosse appunto militare da parte dell'amministrazione comunale, di quella che si definisce la città più progressista d'Italia. Poi in questo modo si arriva alla mattina del 2. Alle 6 della mattina si presenta uno schieramento enorme di oltre 80-100 agenti, con almeno una decina di blindati che irrompe nell'area del cantiere e del presidio, sgombera l'area del cantiere e mentre siamo già fuori dall'area cantierizzata, la polizia carica nuovamente. Io vedo caricare su uno scudo uno dei suoi uomini, ma era così tutta la fila. Io guardavo lui in particolare perché ce l'avevo davanti a circa 2 metri di distanza. Faccio in tempo a stendere il braccio per evitare di farmi travolgere e prendermi in faccia l'urto. La mano tiene, ma la spalla fuoriesce. Io cado a terra, cioè no, io non cado a terra, io rimango in piedi, poi mi butto a terra perché il dolore è insopportabile. Il resto del cartellino scrive che io mi sono fatto male cadendo. Non è così, non è successo così, ci sono i video e così altri, mentre altri cercano di proteggermi, vengono continuamente manganellati. E questo è l'esordio per poliziesco militare per riconquistare lo spazio del cantiere. Poi si arriva alla sera e a quel punto la militarizzazione è molto forte e questo provoca un'ulteriore risposta popolare, spontanea, soprattutto di ragazzi, anche molto giovani, e alla quale la polizia risponde con un intervento durissimo, cariche e soprattutto cominciano a sparare per un tempo infinito una quantità di lacrimogeni che asfissiano il quartiere, la gente è alle finestre e che invoca di cessare questa operazione perché i bambini sono spaventati, gli asmatici non respirano, gli anziani sono a loro volta disorientati, spaventati. Dalle case chiedono che venga cessato questo intervento, che dura un tempo lunghissimo, che copre di una coltre di nebbia il quartiere. E che si dirada quando sarà finalmente finito il tutto, dopo mezz'ora lasciando sulle macchine una fanghiglia terribile, perché sono lacrimogeni al CS, che sono oltretutto altamente inquinanti e altamente dannosi, soprattutto per i piccoli e per gli animali che stanno raso terra, sparati anche ad altezza di uomo o di bambino. E questa è stata la giornata, tutta la giornata del 2 è stata caratterizzata da questo. Che dire, per essere una volontà di interlocuzione, direi che non c'è male. L'applicazione, ripeto, degli stessi decreti, che il governo nazionale ha varato e che il Comune di Bologna ha invocato come applicazione diretta, facendo di una questione sociale, perché è una questione sociale non solo ambientale, facendone un caso di ordine pubblico.
Senti, Sergio, io volevo fare un piccolo paragone, anche se sono due situazioni diverse. E a Torino il 31 gennaio si è tenuta la manifestazione che tutti sappiamo, finita poi con gli scontri e tutto quello che è tutta la polemica politica che poi si è susseguita, è susseguita. E diciamo, dopo quella manifestazione, dopo le prime dichiarazioni molto strumentali, sta emergendo, diciamo, una mala gestione dell'ordine pubblico, nonché un uso sproporzionato della forza da parte della polizia. Pensi che anche il 2 marzo l'uso della forza sia stata spropositata
E se sì, credi che sia stata voluta quell'eccesso di forza o è soltanto un'incompetenza dei dirigenti che non sanno più che non sa o non vogliono più gestire il vero ordine pubblico?
No, io penso che sia una china estremamente pericolosa, imboccata sia dal governo nazionale sia da tutti coloro, comprese le amministrazioni locali, che devono governare, vogliono governare, o meglio, vogliono imporre soluzioni, che hanno pensato, escogitato, costruito a popolazioni che non le vogliono ricevere, non nei termini in cui vengono poste. Penso che non sia casuale, penso che non sia solo una questione di gestione sul campo, sarebbe troppo semplice. A noi questo lo dice nell'esperienza piccola, ma non così piccola, che stiamo vivendo al Pilastro e a Bologna, lo dicono le cose che sono successe. Cioè, dopo la caduta delle transenne, il famoso mercoledì, chi interviene per primo, arrivando poi al 2 di marzo, non è il sindaco. Non è l'assessore competente, ma è l'assessora Madrid alla sicurezza. Quindi chi fa il primo intervento è l'assessore alla sicurezza, il che già la dice lunga su come si intende affrontare le questioni di carattere sociale in una città. E questo è un fatto. Poi è enorme quello che è successo, forse no, non viene valutato, ma a Bologna. Una militarizzazione simile, con intervento di questa natura, e con anche la polizia che noi chiamavamo allora polizia politica, oggi è la Digos, che va a identificare i ragazzini in giro per il quartiere nella notte dopo i fatti, con anche episodi che ci vengono riportati di botte che sono state rifilate, con possibilità di denunce, ma soprattutto un numero di uomini così forte, un dispiegamento di mezzi così forte non avveniva dalla seconda guerra mondiale con i rastrellamenti dei nazifascisti nei quartieri bolognesi. Questo in un quartiere cittadino. Anche la vicenda del 77 era la cittadella universitaria, vennero mandati i carri armati e l'esercito, ma in una situazione politica e in una condizione urbana completamente diversa. Un quartiere cittadino densamente popolato, sottoposto a gassificazione, non si era mai visto. E questa è una cosa di cui probabilmente bisognerà ragionare anche in relazione a che cosa significa applicare i nuovi decreti sicurezza e le varianti che vengono apportate. Non ultima quella di multare chi contravviene, tra virgolette, alle leggi con multe da 1.000 a 10.000 euro, perché la contravvenzione, che apparentemente può sembrare meglio di una questione penale, è in realtà il tentativo di spezzare, di colpire individualmente uno a uno i militanti, gli abitanti, tutti quelli che intendono dissentire da una posizione politica, da un progetto o da una qualunque questione si apra in un territorio. Io trovo che questa sia la vera caratura degli interventi che si stanno succedendo. E Bologna è sicuramente uno dei punti in cui si sta sperimentando. In questo senso, forse qualcuno dice: ma a Bologna si sta vivendo una repressione molto dura. Sì, perché le situazioni di questo tipo sono diffuse in città. L'anno scorso avevamo gli interventi al Parco Don Bosco, dove il comitato Besta difendeva un parco da una costruzione di una scuola, ma non perché non voleva la scuola, perché questa devastava a sua volta un territorio senza recuperare quello che era già l'esistente, che è un'altra delle questioni che noi poniamo. Volete fare una struttura nuova, un museo nuovo? Allora tenete fede al vostro impegno di programma. Rigenerazione, non consumo di suolo, non devastazione del verde, non cementificazione inutile. E per questo ritengo che sia una sperimentazione anche dell'applicazione delle misure di ordine pubblico. E cioè l'interesse dei costruttori, questa è la mia lettura, va comunque salvaguardato. Il motore economico di questo momento del paese, ma azzardo, mi pare che pure a Gaza quello che si prospetta come motore economico sia una selvaggia ricostruzione a danno di una popolazione, in questo caso i palestinesi. E fatte le debite proporzioni, è quello che ci viene proposto. E questo, secondo me, è uno degli elementi sui quali si dovrebbe riflettere, non solo qui a Bologna, ma a livello più generale all'interno dei movimenti di opposizione, non solo a questo governo, ma alle politiche neoliberiste o liberiste che vengono avanzando.
Senti Sergio, ma che tipo di partecipazione c'è stata nel quartiere dal 2 marzo o anche prima? La protesta è sostenuta, diciamo, solo dai residenti del Pilastro o anche da altre realtà cittadine, spazi sociali, collettivi, movimenti studenteschi?
È così. Allora, dal primo momento in cui noi ci siamo messi a riflettere, a parlare, a prendere parola su quello che stava succedendo, noi abbiamo detto e lo abbiamo sempre ribadito che il Pilastro non parla solo del Pilastro, ma parla di Bologna e a tutta Bologna, perché le realtà che si trovano in condizioni simili, come peraltro a livello nazionale, l'esempio di Bagnoli mi pare quello più vicino e calzante, poi ne vediamo magari le differenze. Noi abbiamo sempre detto che era una questione cittadina. Noi sabato scorso abbiamo fatto, a seguito di tutto quello che è accaduto, e avendola costruita nelle settimane con una relazione, assidua con gli abitanti del quartiere, ma pure con gli abitanti della città sensibili all'argomento e con i comitati che già esistono, su questioni, simili, come per esempio il Comitato Don Bosco, come quello che, ha difeso i prati di Caprara, sono altre zone della città oggetto di speculazioni e devastazioni simili. E noi li abbiamo avuti tutti intorno, abbiamo fatto una grande manifestazione con una grande risposta del quartiere e della città e con, i cittadini che non sono scesi, i cittadini del rione che non sono scesi in piazza, in strada, che erano alle finestre a sostenerci e a incitarci. Poi qui bisogna leggere una particolarità. Noi, soprattutto dopo il 2 marzo, abbiamo avuto tanti incontri, tante visite da parte di abitanti che ci sono venuti a dire: io sono con voi col cuore, ma non posso venire qui perché ho un permesso di soggiorno da rinnovare, perché ho una richiesta di cittadinanza da inoltrare, perché ho un contratto di lavoro che devo salvaguardare in qualche modo perché è la mia unica fonte di reddito per me e per la mia famiglia. Quindi si deve conoscere la realtà nella quale ci si trova ed è un lavoro di costruzione. Qui sta una differenza con Bagnoli, perché mentre Bagnoli comunque da anni lavora su quello che è il suo futuro, da quando cioè l'area è diventata prima liberata dagli impianti siderurgici, poi oggetto di un progetto come quello della Coppa America, ma lì c'è un radicamento e un impianto che da anni lavora sulle tematiche sociali e ambientali. Questo è un quartiere che per 30-40 anni, tolta la composizione, la parte che somiglia di più agli abitanti della ZTL del centro, è stato abbandonato e lì si sta facendo questo lavoro di ricostruzione, di riattivazione di intelligenze, di presa di coscienza che si può con la partecipazione e con il movimento di massa ottenere dei risultati. Però è appunto un lavoro. Il tentativo che è stato fatto di colpire militarmente è il tentativo di spezzare proprio questo lavoro, prima ancora che la difesa del parco in quanto tale. Questo è un po' il contesto nel quale ci si muove. Quindi grande risposta degli abitanti, grande difficoltà degli abitanti di fronte all'intervento massiccio e spaventoso da questo punto di vista delle forze dell'ordine, grande relazione con il resto dei bolognesi. Si sono mossi gli insegnanti della scuola e ti voglio dire questo. Bologna è col suo comune e la sua università capofila di un progetto di educazione all'aperto, outdoor education, scuole all'aperto e così via. Gli istituti comprensivi della città partecipano a questo progetto, in prima fila quello dove sta la scuola nella quale ho lavorato fino a qualche anno fa e che è la scuola elementare del quartiere, le scuole intitolate a due partigiani, Adele e Dino Romagnoli. Ora, noi nell'ambito di questo progetto educhiamo e ci educhiamo anche come adulti insieme ai ragazzi a una connessione con la comunità, a una connessione con l'ambiente che ci sta intorno, sia esso naturale, sia esso urbano, alla salvaguardia e alla tutela del verde. Su quel parco c'è la biblioteca, ti dicevo, noi ogni anno facciamo una festa della lettura che si svolge tra la biblioteca e gli alberi che stavano lì, stavano perché ormai non ci sono più, li hanno tagliati, e sotto quegli alberi i ragazzi delle medie leggevano ai ragazzi delle elementari, i maestri e i genitori leggevano a tutti. Ora, questa cosa non si può più fare, quindi in realtà questa opera contraddice pure le linee educative, pedagogiche che si era dato il Comune di Bologna. E poi ci accusano di essere i violenti, cioè di avere posto queste questioni resistendo civilmente. Io non voglio dire resistenza passiva, non voglio dire resistenza munita di attrezzi, io parlo di resistenza civile che è avvenuta e che ci è valsa l'accusa di brutali e antiviolenti democratici. Questo è l'ambito nel quale ci si è mossi e si continuano a dare risposte. Ci sono firme di 250 insegnanti bolognesi, si vuole dire che di scuole di ogni ordine e grado che sostengono la nostra posizione contro questo edificio. Si vuole forse dire che sono tutti antiviolenti, brutali e antidemocratici? E io credo che qui ci sia un nodo rispetto alla debolezza dell'amministrazione comunale.
E invece, diciamo, dopo quello che è successo il 2 marzo, che aria si respira nel quartiere tra i cittadini e le cittadine che non solo hanno partecipato volentieri e con forza alla manifestazione, ma anche che hanno voglia di difendere questo spazio?
Beh, come ti dicevo, in un ambiente come questo, da una parte c'è determinazione, dall'altra c'è anche timore di quello che si va facendo, ma si va radicando la consapevolezza che in un'azione di massa è possibile vincere questa battaglia e soprattutto è possibile ricostruire un impegno di tutti i cittadini, sapendo di avere poi la solidarietà di tanti bolognesi e di tanti altri che, come ti dicevo, si trovano in questa condizione nella città, per fare crescere e dare una svolta a quella che è la vita di una comunità ricca, ma anche ricca di fragilità. C'è un'inchiesta, un'indagine Istat che si può leggere sul sito di Antigene, commentata molto efficacemente da Pier Giorgio Ardeni, che è un professore universitario, dove sottolinea come il pilastro per condizione di povertà, per abbandono scolastico, per difficoltà di vita degli anziani, degli adulti e dei ragazzi, è il quartiere, è una zona di quelle più deficitarie, non rispetto a Bologna ovviamente, che è tra i primi posti della qualità della vita in Italia anche su questi temi, ma che è tra le peggiori posizioni in Italia, somigliando la sua condizione per numeri e dati a quella di Reggio Calabria, di Catania o di Napoli. Questo è un elemento. Qui non c'è stata proprio la percezione di quella che è la realtà. C'è un lavoro di ricostruzione, c'è un lavoro che stiamo facendo che richiederà tempo e che passa anche per la difesa di questo parco. Noi continuiamo a chiedere che venga fermato il cantiere, si venga ad ascoltare quelle che sono le domande della popolazione e anche le risposte che la popolazione è in grado di fornire, perché siamo in grado di fornirle. Però è un lavoro di costruzione, richiederà del tempo e richiederà il massimo di solidarietà da parte da parte di tutti. C'è stato un bellissimo intervento durante la manifestazione di sabato, proprio da Bagnoli, che riconosceva in noi una somiglianza molto stretta tra quella che era la loro condizione e la loro lotta, e la nostra condizione e la nostra lotta.
Senti Sergio, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata e intervista, però ti facciamo un'ultima domanda, ovvero quali saranno i prossimi passi, i prossimi appuntamenti del Comitato Mubasta?
Ma noi stiamo cercando di nutrire il nostro presidio, che non è più permanente, ma che comunque è quotidiano. Facciamo le colazioni resistenti la mattina. Ieri mattina è stata bloccata per 3 ore l'ingresso al cantiere, e questo è valso di nuovo lo spostamento brutale dei presenti, e poi stiamo aspettando di capire se ci sono altre denunce, altri provvedimenti di ordine giudiziario a carico di chi ha partecipato. Facciamo sabato ci sarà la presentazione del libro di Federico Bui, uno dei Wuming, del suo ultimo libro, al Pilastro. La settimana prossima stiamo lavorando a un intervento degli insegnanti della scuola, che terranno letture e parleranno, diranno, spiegheranno il loro punto di vista ai genitori e ai ragazzi rispetto alla questione del MUBA. Si stanno raccogliendo le firme sia per bloccare il cantiere sia per dare sostegno alla petizione degli insegnanti, e si pensa ad un'occasione di incontro. Si va a disturbare il manovratore nel palazzo, quando è possibile, con le forme che è possibile attuare, come abbiamo fatto anche il 26 di gennaio, e cerchiamo di tenere vivo, e in tutto questo continua il lavoro di sensibilizzazione, di incontro con gli abitanti del quartiere, che sono la cosa che potrà permetterci di vincere. E di vincere non solo, ripeto, sul terreno della difesa del parco, ma anche sul rilancio di politiche di intervento sociali e popolari in quel rione.
Sergio, grazie per essere stato ospite a Radio Quar. Ci sentiremo sicuramente se ci sono altri appuntamenti.
Grazie a voi, sarà un piacere e un dovere tenervi informati e chiedervi di rilanciare le iniziative che terremo. Grazie ancora.
Sicuramente, grazie.
Grazie Sergio.
A presto, grazie. Ciao, buona giornata.